500 aerei americani partiti dall'Italia a supporto della guerra in Iran. Le parole di Rutte sono un caso, le opposizioni chiedono a Meloni di chiarire, ma le frasi del segretario NATO sul filo dell'ambiguità servono soprattutto a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno dell'alleanza. Medio Oriente, Israele insiste, nessun ritiro dal Libano per Trump, Netanyahu potrebbe essere l'ostacolo più complicato. Rubio intanto sta cercando di difendere l'accordo con l'Iran nei paesi arabi del Golfo. Quasi 100 milioni di europei sopra i 35 gradi, non era mai successo. L'ondata di calore non si attenua e si allarga, scuole chiuse, blackout e vittime, oltre che in Francia, in Spagna, anche in Gran Bretagna. Londra cuoce, dice il segretario ONU. In Italia si moltiplicano segnalazioni di blackout nella città e problemi nelle scuole agli esami di maturità. Due agricoltori morti nel Lodigiano e nel Piacentino. Ma il governo tace, Meloni e i suoi fan finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. Sera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Oggi il vertice a Berlino tra i partner europei sulla difesa, domani la visita di Meloni a Macron in Francia e nella serata italiana il faccia a faccia a Washington tra Trump e il segretario della NATO Mark Rutte. Tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano e che hanno suscitato molte reazioni. Sentiamo da Roma Anna Bredici.
Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
Sul tipo di voto, il loro numero e di conseguenza sul tipo di supporto che l'Italia ha effettivamente dato alla guerra, si gioca la distinzione a cui il governo si appoggia, ma è una distinzione ormai superata, che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di strategie militari.
È completamente superata, il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe, quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee e questo tipo di contributo è acclarato.
Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
Dicevamo che Rutte ha parlato da Washington, dove tra poco incontrerà Trump. La sua intervista a Fox va letta anche in questa chiave. Michele Migone.
Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato soli gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi decollati all'Italia. Voleva difendere la lealtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei. Ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi Fontinato ha cercato di ridimensionare, giocando insieme ai comunicati del Ministero della Difesa italiano, sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei, a parte la Spagna, per quello che si sa, nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie al proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
E intanto il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA Grossi ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi, 350 milioni, due terzi del continente, sopra i 30. L'ondata di calore non solo non si attenua ma si allarga, la Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout, oltre 6.000 scuole chiuse, un bilancio salito a 42 morti per annegamento di persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche la Spagna oggi ha superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e due morti segnalate, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
London isn't just calling, it's cooking.
Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
A fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice.
La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
Why is the UK just not built for extreme weather?
Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
Anche in Italia si segnalano 5 morti, 2 lavoratori agricoli a Lodi e Piacenza e altre 3 persone, tra cui un senza tetto, a Napoli. Domani saranno 17 le città col bollino rosso, il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout più o meno larghi e duraturi e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Sentiamo Massimo Alberti.
In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica, in un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica. In Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni, evidentemente non lo si ritiene urgente mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute, che ha convocato una riunione al ministero e annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica e ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico, quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni, che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti, che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia 2 attivisti della Sumud Flottiglia di Terra, Domenico Centrone e Loredana Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza, il 24 erano stati fermati e poi arrestati. Il nostro trattamento è stato da cittadini privilegiati, sappiamo però che in questi paesi le persone che non hanno questo privilegio subiscono un trattamento molto peggiore. Noi lottiamo per questa gente, ha detto Centrone ai giornalisti all'arrivo a Fiumicino. Tutto il male del mondo non può rimanere impunito, lo ha detto l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nel processo a carico di 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore italiano. Oggi si è svolta la seconda giornata di udienze di questa fase del processo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura di Stato, una delle parti civile, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per i 4 imputati. Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, ha fatto parte della scorta mediatica per Giulio Regeni.
Innanzitutto è interessante come il pubblico ministero abbia effettivamente individuato una figura più responsabile delle altre, visto che per uno è stato chiesto l'ergastolo e l'altro è stato chiesto invece delle pene più lievi. Parto da qui perché significa che l'inchiesta, fortunatamente mi verrebbe da dire, ha fatto dei passi avanti rispetto all'inizio, quando invece era molto difficile, c'era il rischio che davvero non si arrivasse a nulla. Da qui la necessità della scorta mediatica. Perché è importante? Perché si è individuato questo come forma non di pressione, ma di attenzione. Cioè si è individuato delle figure di vittime, dei parenti delle vittime in questo caso, a cui si doveva dare l'onore e l'importanza l'importanza di guardare, di illuminarli con un fascio di luce, perché purtroppo sarebbe successo esattamente il contrario in assenza di questa attenzione. C'è stato che cosa? C'è stato da parte egiziana sicuramente una mancata collaborazione, da parte italiana probabilmente anche non quella necessaria attenzione e rigore per andare a chiedere giustizia.
Alessandro Principe, Emanuele Valenti, Massimo Alberti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22:30.